Signore ci ha dato uno spirito di forza e non di debolezza. Però, ecco, detto questo, non significa che assolutamente non dobbiamo mai rilassarci, perché i problemi sono veramente tanti, sono problemi di ogni genere che tutti i giorni, dice il Signore, dice che ogni giorno ha i suoi affanni. Quindi in un modo o nell'altro sono dei affanni, sono preoccupazioni, ci possono essere tensioni, ci possono essere tante cose, ma quello che rimane prima di ogni cosa è sapere che anche quando siamo a volte scoraggiati, in vari modi, in varie maniere, dobbiamo sapere che il Signore è lì. Io lo vedo anche quando, sapete, non solo voi potete essere scoraggiati, io dico sempre sono un uomo di fede e questo sicuramente non può venire meno se Dio vuole, però ci sono momenti nella vita che possono succedere tante cose, che sembra le cose vadano sempre nella stessa maniera, che non cambiano mai, che i giorni sono delle fotocopie dell'altro, no? Però questo può a un certo punto farci, sembra quasi che dici, ma perché non, qualcuno vorrebbe il Signore oggi, qualcuno vorrebbe domani alle porte, dipende da ognuno di noi. Però invece vedo che poi col tempo noi dobbiamo imparare ad avere pazienza e confidare nel Signore. Vediamo che col tempo i suoi tempi non sono i nostri e ci dà dei risultati diversi da quelli che noi aspettavamo e capiamo solo dopo come muove le carte. Non riusciamo a capirlo prima. Devo dire, ci sono molti posti, molte che hanno già delle risposte definitive, beati loro, hanno le scuole profetiche, noi non ce l'abbiamo, siamo un po' carenti da tanti punti di vista, però siamo una chiesa forte. Siamo una chiesa molto forte, anzi, e quando questo non lo dico per esaltarci, ma lo dico perché quando poi ci confrontiamo con altre realtà, questo emerge, emerge in tutta la sua forza. Abbiamo visto anche l'ultima volta che siamo stati a Torino da questi fratelli che alla fine ci hanno ringraziati per quello, non solo per i canti e poi eccetera, ma soprattutto per il messaggio che è stato molto netto, molto potente, e hanno detto che abbiamo proprio bisogno di questo. Naturalmente, come si fa ad essere forti? Fa parte del punto, quello che sto dicendo. Come si fa ad essere forti? Bene, si può essere forti soltanto in un modo, essendo deboli. Essendo deboli noi siamo forti, no? Poi c'è anche una canzone che lo dice, no? Dica il debole, sono forte. E in effetti c'è scritto che si manifesta la potenza di Dio nella nostra debolezza. Quindi che cosa significa? Qualcuno vuole leggere per favore in 2 Corinzi il capitolo 12, magari avevamo letto, forse anche, non so se la volta scorsa, però non è un problema, avevamo letto un versetto, se è possibile leggere il capitolo 12, i primi 10 versetti. No, no, solo le prime due o tre cose.
1155.
Sì.
I primi 10.
Sì. Sì.
Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi il superdire per l'eccellenza delle rivelazioni, gli è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in indurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Quindi qui voi sapete che Paolo, adesso ieri l'avevo cercato e l'ho trovato, ho perso il punto dove l'avevo messo, però parla delle sue debolezze, no? E dice io di tutto quello che lui ha subito nella sua vita, no? Ma infatti Gesù gliel'aveva detto, gli aveva detto vedi che tu vedrai. Cosa ti. Sì, è vero, il Signore appare a Paolo che lo perseguitava, e dopo quando lo ha calmato, che a Paolo sono cadute poi le scaglie dagli occhi, guarito da Anania, il Signore gli appare a Paolo e dice: tu vedrai cosa ti spetta, no? Per il mio nome, quante cose dovrai soffrire, no? Non è una cosa da poco. Io ieri ho letto le sofferenze di Paolo, che adesso non lo trovo, ma non vado a cercarlo perché non voglio. No, sono qua. Sono qua. Stavo andando da un'altra parte, invece sono soltanto al capitolo 11, no? Perché qui dice chiaramente tutto, che lui ha subito persecuzioni. Ha subito di tutto, negli abissi marini, dice di cosa vi vantate voi? No? Io parlo delle mie sofferenze e Paolo dice, spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, cioè si usava così, non dicevano 39, dicevano 40 meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto un naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, cioè non ce n'era una, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli. In fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Quindi io, quando penso qualche volta a qualche discussione, dovrei solo fare silenzio. Cioè, no. Cioè lui aveva la preoccupazione di tutte le chiese, era una cosa. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Ecco la solidarietà di Paolo nei confronti di questo. Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. E poi dice ancora, a Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per arrestarmi. E da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani. Cioè, è stata una vita quella di Paolo, se ci pensiamo un secondo, chi di noi è stato al freddo proprio. Con persecuzioni. Ecco, io, cari fratelli e sorelle, davanti a queste cose qua, quando penso a Paolo e tutti noi, quando pensiamo a quello che è scritto, dico, che cosa dovremmo dire? Fare silenzio. Sempre silenzio. Dobbiamo solo imparare. Quindi, come vedete, non angustiamoci più di tanto in cerimonie, l'unica cosa che serve è quella che impariamo da. da questo, da quello che non sono delle favole. Molti scambiano il Vangelo per un bel racconto, molto bello, ma come, vedo il film, tutte le domeniche vedo il film, magari vedo un altro pezzo di film, appuntate come le telenovele, no? Però non è proprio così. E poi vorrei che leggessimo ancora un'altra cosa che conosciamo tutti, sono nel capitolo 7 di Romani, pagina 1122, cioè 1122, se qualcuno legge dal 14 fino al 20, fino in fondo, al 24, se qualcuno vuole leggere questi versetti. Angela.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio. Ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Allora, cari fratelli e sorelle, qui Paolo non sta dicendo che adesso tanto possiamo peccare gratis. No, assolutamente no, perché poi più avanti dice in un altro punto, adesso non so se è il 6, il capitolo 16, ma che facciamo? Dice, pecchiamo perché Cristo è morto per noi e noi pecchiamo. No, assolutamente dice così non sia. E quindi, però, questo capitolo, lui sta mettendo in evidenza quelle che sono le debolezze alle quali noi incorriamo, no? Perché cioè, toppi, cioè, la carne è così, ma non sta dicendo perché la carne è così tanto continuate a peccare, no? Continuate a peccare, va bene, continuate a peccare, continuate a resistere allo Spirito Santo, che va molto bene. Non sta dicendo questo. Lui si rende conto che questa purtroppo è la realtà che ci permette, se abbiamo questa consapevolezza, è la realtà che ci permette che cosa? Di andare davanti al Signore e chiedere grazia. Questa è la verità. Non ce n'è un'altra. Quindi, che cosa succede? Poi si trova spesse volte facciamo cose che non vogliamo e ci rendiamo conto che sono sbagliate. Allora, meno male che ci rendiamo conto. Meno male che ci rendiamo conto, perché questo significa semplicemente che il Signore ci perdona. Se ci rendiamo conto. E ci pentiamo però, perché quel rendersi conto senza pentimento non porta da nessuna parte, non porta da nessuna parte. Perché, ripeto, questa è realtà, non è un film. Quello che ha sofferto Paolo era una realtà, non ha sofferto poco, girando tutto il mondo per portare il Vangelo. La stessa cosa, le sofferenze di Cristo, credo che il capitolo 53 di Isaia lo conoscete tutti, non sto lì a leggervelo, no? Come mai? Qualcuno ha fatto qualcosa per un altro. E questo è un po' la legge dell'amore. Qualcuno fa qualcosa per un altro, si sacrifica per un altro, però tutto va bene. Ma se l'altro non sa niente del sacrificio che bisogna fare per il riscatto della persona, ciò che ha fatto Cristo è incommensurabile per il riscatto della persona. Quindi se uno non si rende conto di tutto questo, di cosa stiamo parlando? Ecco perché, a mio avviso, lo dico, posso dirlo in un culto, se un domani l'ascolteranno mi farà tanto piacere, il parlare in lingue. Ma una cosa che... Perché a cosa serve? A che cosa serve? Ma quello che serve è far capire quella che è l'opera che il Signore ha compiuto. L'unica cosa che serve è questa, perché Daniele che cosa dice? Dice: coloro che insegneranno la giustizia a molti splenderanno come le stelle in sempre eterno. Che avranno insegnato agli altri la giustizia. E la giustizia qual è? Senza cognizione. Perché oggi si predica un Vangelo senza cognizione, un Vangelo che fa piace all'uomo. Si sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie. E già allora Paolo combatteva contro dei falsi fratelli, lo dice qua. Allora, e immaginate dopo 2000 anni che succede. Ecco, è allora lì che dobbiamo distinguere qual è la destra e la sinistra. E allora, forza del credente è nella sua debolezza. Ma che significa? Perché pecco? No, pecco sono un trasgressore. Debole è ancora un'altra cosa. Trasgressione e debolezza sono due cose diverse. La debolezza non è una mancanza di fede. La trasgressione, il peccato, purtroppo sì. E che cosa significa? Significa che l'uomo di Dio, come dicevamo la volta scorsa, ha tutto il giorno davanti a sé un problema. E il problema... Dici, ma come ho fatto? Non mi sono accorto. Perché sono peccati involontari. Non mi sono accorto. E dico, ma ho detto, perché ho fatto questa cosa? È vanagloria, è menzogna. Menzogna no, ma sono quelle cose che non servono. Ora, se uno ha una parola utile, la dica al suo prossimo, no? A quelli della Chiesa, sempre prima, ma al suo prossimo. Se è una parola che non serve, è meglio che taccia. Ecco perché, eccetera. E quindi, tutto il giorno Davide stava davanti al fallimento. Di che cosa? Stava davanti al suo fallimento, che, come dicevamo l'altra volta, non è soltanto il peccato. Ma lui si rendeva conto che non poteva controllare tutto questo, come Paolo. Cioè, uno deve evitare di creare una religione sulla propria dimensione. Perché il problema è, alla fine della fiera, faccio una religione precostituita, per conto mio, mi giustifico da solo, eccetera eccetera, e tutto va bene, canto, ballo, eccetera, ma ciò che conta veramente è la consapevolezza di questa debolezza, che inevitabilmente, questa è l'offerta che io faccio a Dio. Dici, come tu? Sì, perché il Signore può vedere quello che faceva Davide. Dice, io non scampo, Signore, cosa devo fare? Questo è quello che io ti offro, no? Non il mio peccato, ma ti offro la mia debolezza, che poi dentro ci sta anche il resto. Paolo, nella famosa lettera ai Romani, come abbiamo visto, tratta come nessuno mai questo problema. Perché nella scrittura vengono trattati questi problemi? E sono problemi che toccano personalmente, direttamente. Sono i nostri problemi. Ecco perché la Bibbia è una parola che parla a noi, al nostro cuore, direttamente. Non è la celebrazione, no, di un qualcos'altro. Sì, quando dico questo, quando dico problema, perché per chi crede il vero problema è il vero problema, perché basta che un attimo tu ti distragga ed immediatamente sei infilzato da qualcosa. Basta una distrazione, zac! E vi ricordate la famosa freccia che colpì Josafat? Lo colpì tra proprio nell'unico posto scoperto, no? Tra la corazza e l'elmo. Nell'unico posto scoperto, parte questa freccia e lo colpisce. Così siamo noi, pensiamo, no, di essere corazzati, eccetera, eccetera, più delle volte, poi scopriamo che abbiamo il tallone d'Achille pure noi, e quindi basta un non nulla, una piccola distrazione, cioè accidenti, sono stato colpito, ma come? Così. Già, ma la differenza tra prima della fede e ora qual è? È che ora sei forte, no? E sai di essere stato colpito, e si spera involontariamente, cioè, no? Quindi c'è una freccia che partì, certo volevano, ma tra le varie frecce ne partì una e colpì il re. Questa consapevolezza della debolezza è proprio quella che fa intervenire la grazia del Signore. Quindi non stiamo dicendo niente di strano. Questo è quello che fa intervenire la grazia del Signore, e cioè il soccorso di Dio, altrimenti non avremmo avuto scampo alcuno anche dopo la fede. Chiaro il concetto? Questa consapevolezza è quella che fa intervenire la grazia di Dio. Non c'è una, non è il fatto che tu reciti una religione. Non è così. Ecco perché è importante e determinante l'opera dello Spirito Santo che ci convince di peccato. L'opera più importante. Io continuo a vedere strani comportamenti nelle chiese, cari fratelli e sorelle. Non sono affari miei, ma se uno mi chiede glielo dico. Nelle chiese lodano Dio, ma per ottenere grazia l'unica cosa che conta è avere la consapevolezza di essere infettati dal peccato che così facilmente ci avvolge. Non c'è un'altra soluzione, capisci? Io sono convinto che nelle chiese, e sono fortemente convinto, oggi bisognerebbe trovarsi ogni domenica per confessare le nostre incapacità, i nostri peccati, le nostre trasgressioni. Questo è un culto gradito a Dio. Il resto puoi suonare col cembalo, con l'organo, come vuoi. L'unica cosa che conta è questa, l'unica cosa, l'unica garanzia per la tua guarigione. Perché altrimenti, se così fosse, noi dovremmo impallidire davanti a certi cori, i cori gregoriani, li conosciamo tutti i colori, ma anche musiche molto, molto belle, sicuramente, ce la sarebbe da impallidire, ma non è così. Io penso che questo sia un culto gradito a Dio, questo, quello di renderci conto della nostra debolezza, no? E come Paolo dice, di quello mi vanto, perché quando ho capito questo sono diventato umile. La nostra debolezza ci fa diventare umili, non ci fa diventare aggressivi, capisci? Non cerca di scusarsi in continuazione, ma io ho fatto questo perché, ho fatto l'altro per come. Non è così. Quindi quando un credente comincia a giustificarsi con questioni riguardanti la fede, ma è qua e là, il peccato, la colpa, quando un credente comincia a comportarsi così, ci troviamo direttamente di fronte davanti a uno spirito avverso o diverso, chiamatelo come volete, non è che cambia molto la differenza. Quindi quando, ma io no, ho fatto questo perché ho fatto l'altro, non funziona. Non, scusate, ma cosa abbiamo letto fino adesso? In tanti anni cosa abbiamo letto? Come abbiamo visto le sofferenze di Paolo, se l'abbiamo capito qualcosa di quello che abbiamo letto? Cioè io ancora mi sto difendendo da cosa? Non lo so. L'Apostolo Paolo non nega le sue difficoltà, ad un certo punto riconosce che soltanto per la grazia di Cristo lui riesce a venirne fuori da questo problema. Ecco. E quindi otteniamo la salvezza, ma non senza un prezzo. Qualcuno deve sempre pagare un prezzo. E non è il prezzo in denaro che viene chiesto in delle chiese che ho visto, vergognosamente, facendolo passare come un'offerta direttamente a Dio, mentre invece è per altro questo, no? Per i loro scopi, capisci? Credendo di fare un favore a Dio, perché quella è la Chiesa, e la volontà di Dio è questa, che dobbiamo qui radicarci sulla terra, no? Ma invece il suo regno non è qui. Noi non dobbiamo avere legami sulla terra. Ma cosa dobbiamo fare? Tanto non ce l'avremmo comunque. E quindi questa è la cosa. Quindi l'Apostolo Paolo non nega le sue difficoltà. E quindi bisogna che qualcuno paghi un prezzo. Cristo ha pagato il prezzo. Paolo ha pagato il suo prezzo. Non è quello di Cristo. Ma comunque è un prezzo di un servitore che io dico, mamma mia, ma st'uomo qua, ma ti rendi conto? Ormai aveva lasciato tutto. Andava dappertutto, in prigione. E poi alla fine lavorava anche con le sue mani. Faceva le tende, cari fratelli e sorelle, per provvedere ai suoi bisogni. Non veniva mantenuto con le decime. Faceva le tende con le sue mani, lavorava, perché c'è scritto chi non lavora non deve neppur mangiare, non è degno neanche di quello. Non è degno di questo. E quindi, e i soldi cosa ci servono? Ci servono per la vita quotidiana, per quello che ci serve, per la nostra alimentazione, per il nostro vestito, per le cose utili. E basta. E Paolo soccorreva i deboli per questo motivo. Ma, e non solo, poi è vero che c'erano delle collette, nelle chiese c'erano delle collette, lo dice. Ma che cos'erano queste collette? Le prendeva in alcune chiese per darle alle chiese, ad altri poveri. Non le prendeva per costruire le cattedrali. Non so se mi sto spiegando. Non le prendeva per costruire le cattedrali. E queste cose qua noi le dovremmo acquisirle. Noi non siamo e non saremo una chiesa forte perché abbiamo un locale grande, con tutto, con la piscina, con tutto il resto. Cioè, ci sono che hanno le piscine, hanno tutto. Noi siamo una chiesa forte perché non abbiamo niente. Abbiamo solo la parola del Signore. Questa era la nostra forza. Ma la tua vera offerta a Dio non è il denaro, il canto, le belle parole di lode, ma il pentimento per ottenere grazia. Non c'è un'altra via per noi, cari fratelli e sorelle. E chi non predica un Vangelo così, se la vede col Signore. Capisci? Quando, ecco, questo è il cardine della nostra offerta, il cardine della mia offerta a Dio, un culto gradito a Dio. Allora, un culto esige la massima concentrazione per la comprensione profonda di chi siamo, di cosa facciamo, di dove andiamo. Io ti devo prendere come pecora, ti devo portare avanti al Signore, devi stare qua, non ti devi muovere. Devi stare qua. Se non vuoi stare qua, e forse mi sbaglio, come forse un lupo, allora ti devo portare qua, tu devi stare davanti al Signore. Questo significa stare davanti al Signore. Devi capire chi sei, per capire quanto il Signore ha fatto per te. Quindi il culto, un culto, poi cerca di analizzare cosa significa la parola culto. No, è il massimo di tutti i tuoi pensieri, concentrati. Per cosa? Lì dove tutto, dove c'è il tuo cuore, c'è anche il tuo tesoro. E cosa dice? Ama, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Ecco, questo è un culto gradito a Dio. E ma come faccio, scusami? No, ma io lo faccio. Io canto, io ballo, io... No? Di che cosa dovrei ancora discutere o contendere con qualcuno di voi, cari fratelli e sorelle? Parliamoci in italiano. Di che cosa dobbiamo parlare? Dice, io ti devo parlare. E di che cosa dobbiamo parlare? Scusa, c'è qualcuno di voi? Di che cosa dobbiamo parlare? Di cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Fratelli, di che cosa dobbiamo parlare? Cioè, non so, un credente di che cosa deve parlare? Certo, no, ma a parte il Signore per fare... Ma di che, cioè, dopo tutto questo, di che cosa, allora, quale discussione dovremmo... Perché io dovrei ancora contendere con qualcuno? Se uno crede, di che cosa dobbiamo... Che contesta dobbiamo fare? Non è forse l'ordine che il Signore ci ha dato Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto il resto. E poi le istruzioni ce le abbiamo qua. È difficile questo? Se è difficile, ognuno se la vede. No, cari fratelli e sorelle, il problema vero è ancora un altro. È che vogliamo dire la nostra su tutto, anche su ciò che sta scritto. Sì, è scritto così, però... Però potrebbe anche essere che dice cos'ha. Allora non sei sottomesso allo Spirito di Dio, perché lo Spirito del Signore te lo dice che cosa significa, e se non te lo dice adesso perché non ha voglia di dirtelo, passa avanti, stai tranquillo e sereno, siediti da una parte. Capite? Non so se è chiaro il concetto. Di che cosa dobbiamo parlare? Di che cosa dobbiamo contendere? Ma parliamoci tra persone per bene. Io penso che un credente è una persona per bene, deve essere una persona per bene. Maschi e femmine. E il problema vero è che, sì, è scritto così, ma forse potrebbe venire colà, ci sono altre opportunità che potrei scegliere nella vita. Allora la mia offerta a Dio, dico una cosa strana. Perché andavo, cosa devo offrire a Dio? Certo, devo offrire gli ebrei offrivano in sacrificio quello che potevano, un agnello, una colomba, i più poveri, tutto il resto, ma sempre qualcosa offrivano. Non so se mi sto spiegando. Ma allora la mia offerta a Dio è il male che ho fatto. Io vado, perché? Perché sul piatto cosa gli presento? È vero, ma perché gli presento quella? Quindi uno più uno fa due. Cioè c'è il sacrificio, perché il sacrificio in quel momento... Perché? Se non ho fatto niente, perché dovrei offrire il sacrificio qualcosa? Perché dovrei offrire il sacrificio qualcosa? Allora la mia offerta a Dio è il male che ho fatto, che è il contrario dell'amore. Attenti, è il contrario dell'amore, cari fratelli e sorelle. Nell'amore ci stanno tante cose belle e importanti. L'amore non è solo una parola, mi fai il cuoricino, no? Ci fai il cuoricino sopra, I love you, no? Tutte le cose che conosciamo. No, l'amore è un'altra cosa. L'amore è il rispetto profondo dell'altro. E vediamo in questa epoca, ma è stato così anche nelle epoche passate, quanto male è stato fatto nei confronti delle donne, per esempio. E lo dice il Signore, che sono la parte più debole. Stiamo parlando di debolezza. E io penso che un uomo che maltratta una donna lo classifico meno. Molto meno di un vigliacco, cioè meno da una parte ma più dall'altra di un vigliacco e così via. Ognuno deve avere il ruolo che il Signore gli ha donato. E oggi non c'è rispetto di nessun genere. E che cosa voglio dire con questo? Non è che voglio fare cose che, parole che conosciamo tutti quanti, ma la mia offerta al Signore è che questa noi in continuazione violiamo. Si viola questa legge in continuazione. Non abbiamo rispetto gli uni per gli altri. La libertà che dobbiamo avere non è con la libertà che noi è, quella è la libertà del mondo che possiamo fare quello che vogliamo. Non è così. Non è così. La libertà dell'amore ci impedisce proprio questo, di oltrepassare il nostro limite, sia da una parte che dall'altra. E allora... Sì, il male fatto sono le mie debolezze, la mia incapacità, altro che rivendicare qualche torto subito. Se mi rendo conto, è inutile, di cosa parlo? Io perché devo andare a dire, ma anch'io ho combinato i miei guai, quindi è inutile, facciamo silenzio, facciamo prima, andiamo davanti al Signore e cerchiamo di azzerare le carte possibilmente, no? Facciamo così? Andiamo davanti al Signore e azzeriamo le carte. E allora cosa dico? Signore, io lo dico oggi, ti offro le mie incapacità, le mie malattie. Perché? Perché il Signore le vede. E perché le vede quando tu gliele offri. Lui le vede lo stesso, ma vuole che tu gliele offra. Capisci? Le tue incapacità, le tue malattie. Perché tu le veda e mi guarisca. Perché queste sono le cose delle quali ti sei caricato sul tuo corpo per potermi graziare e giustificare davanti al Padre. Ma di che cosa dobbiamo discutere quando io devo parlare? Ma di cosa? Di cosa dobbiamo parlarci? Di che cosa voglio rivendicare? Ma di che cosa? Di che cosa dovrei ancora discutere, contendere con qualcuno? Io penso che non sia proprio niente da dire tra credenti. E ho stabilito che da oggi in avanti non ho proprio niente da dire. Per me. Allora, ma quando uno ha creduto, di cosa vuole parlare ancora? C'è ancora bisogno di che tu gli insegni qualcosa, come si deve comportare? Io penso proprio di no. Solo il Signore sa se siamo fratelli, perché sai, sapete, si fa presto a dire fratelli, siamo fratelli. E come facciamo a sapere se siamo fratelli? Il Signore lo sa se siamo fratelli e sorelle, perché c'è uno spirito unico che ci unisce. Allora, nella nostra diversità, chiaramente, no? Siamo fratelli e sorelle in Cristo, perché Egli conosce i suoi, c'è scritto così. Noi non lo sappiamo, ma il Signore lo sa. Certamente è una cosa buona sperarlo, sperare che tutti noi siamo fratelli, che ci troveremo un domani nel regno del Signore, tutti assieme. Ma non siamo fratelli perché ci troviamo qua. No, perché se no siamo fratelli anche se ci troviamo là. Non cambia questo. Allora, certamente è una cosa buona sperare che questo è il motivo, cioè il motivo di questo culto è quello di sperare che tutti qui siamo fratelli uniti da questo desiderio e dallo stesso spirito, perché chi deve smuoversi dal torpore capisca. C'è un torpore di ogni genere, di tipo spirituale, mentale, c'è un. Ognuno fa quello che vuole. Questa è la motivazione di questo culto. Quando leggo le sofferenze di Paolo per il Vangelo e della vita che ha condotto per amore di Cristo e tutto quello che ha passato in mezzo, come abbiamo letto prima, a difficoltà di ogni genere, io l'unica cosa che ho voglia di fare è silenzio. Ma credetemi, perché vuol dire che tu un poco poco ti sei mortificato, dice, io sono un servitore del Signore. E tu sei un servitore del Signore. Da dove? Con la pancia piena, con la poltrona, col televisore a tua disposizione, con tutte queste cose. E il Signore abbi pietà di noi. Ma non una parola, una cosa vera, abbi pietà di noi. Paolo non aveva più una vita sua, cari fratelli e sorelle. Viveva per Cristo, senza un posto stabile dove stare. La sera non tornava, tornava ora in un posto, ora in un altro, dove capitava, no? Il Signore sapeva, però il Signore sapeva dove era Paolo. Non aveva bisogno del satellite per sapere dove era, no? Sapeva dove era Paolo in ogni momento. E questo sa anche dove siamo noi in ogni momento della nostra vita. Conosce ogni cosa il Signore nella nostra situazione. Io cosa posso dire? Come posso lamentarmi ancora? Come posso lamentarmi? Di che cosa mi posso lamentare? Dopo aver conosciuto il Signore, di che cosa mi posso lamentare? C'è qualcuno che si può lamentare dopo aver conosciuto il Signore? Ci possiamo lamentare dopo aver conosciuto il Signore? Se abbiamo conosciuto il Signore, ci possiamo lamentare. Scusate, questo già questo ti fa capire la differenza. Sapete, sì. Ci sono altri che dicono, ma se tu hai conosciuto il Signore, ti comporti così e se, come fai a dire che sei mio fratello o sorella in fede? Io lo spero per te, ma ci sono delle cose che non quagliano. Non, vi raccomando, ci raccomandiamo tutti, lasciamo perdere il fatto che siamo così buoni, che vogliamo aiutare gli altri, che li vogliamo capire, no? Lasciamo perdere questo fatto. Allora, come io posso lamentarmi ancora? Cosa ho capito quando continuo a lamentarmi del Signore? Di che cosa stiamo parlando? Eppure tutti gridiamo, lodiamo, usiamo le parole del Signore. Signore, Signore di qua, Signore di là. Il Signore cosa dice? Molti verranno nel mio nome e mi diranno Signore, Signore. E il Signore dice, via, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. Vedete? Quando ero studente avevo una compagna di studi che imparava tutto a memoria. Non è un racconto a caso. Imparava tutto a memoria, era una cosa incredibile. Lei imparava pagine e pagine di letteratura. Imparava gli esercizi di matematica a memoria, cioè guardava gli sviluppi e imparava a memoria, andava alla lavagna, ta 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 ta. Non c'era niente di... Non lo sapevamo questo. Noi lo sapevamo. Fino a che gli abbiamo fatto un po' capire, la professoressa diceva, scusi, non sapevamo che questa non capiva niente. Però sapeva tutto a memoria. Capite cosa sto dicendo? E allora, se non veniva interrotta, tutto andava bene, ma se le facevano una domanda, era la fine, non sapeva rispondere. E non vorrei che fosse così per molti di noi, che impariamo tante cose a memoria, ma non sappiamo rispondere. Al momento opportuno, non dico che dobbiamo sapere tutto, ma quelle poche cose che abbiamo imparato avremmo dovuto capirle. E così è dalle nostre debolezze, cari fratelli e sorelle. E così molti credenti che sanno tutto a memoria, ma hanno il cuore vuoto, come la memoria di questa persona. No, questa la memoria ce l'aveva, ma lei aveva, non sapeva nulla, non sapeva nulla. Stiamo attenti perché la differenza poi tra chi crede e chi non crede è questo, cari fratelli e sorelle. Capito? Non è in che chiesa che vado, dove cantano, dove ballano, dove fanno quello che vogliono. La differenza è questa. C'è uno che ha il cuore pieno del Signore e lo teme e sa di tutte le sue debolezze. E lo sa e teme il Signore per questo. Non è che dice, vabbè, tanto il Signore è morto per me, continuo. No? Occhio, fratelli e sorelle, non sfidate il Signore, non lo sfidate per favore, non lo sfidate. Il Signore è Signore, potrebbe vendicarsi subito, non lo fa. Perché? Secondo te si mette con degli scarafaggi così che vogliono sfidarlo? Io penso di no. Il Signore è misericordioso, ma non passa sul male così a caso, perché ha un costo. Tutto ha un costo e tutta la Bibbia parla di questo costo che ha dovuto pagare Cristo però. E questo è importante. Allora, così molti credenti sanno tutto a memoria, ma hanno il cuore vuoto e senza spirito. Si aggrappano a un'illusione dopo l'altra. Sapete cosa significa un'illusione dopo l'altra? E mentre vediamo che la parola di Dio non illude nessuno, ecco la forza. Quando vedono una forza in un credente, in una comunità, ecco la forza. Non illude nessuno, anzi, ti mette in guardia. Allora, Cristo aveva la lucidità di ciò che stava facendo salendo sulla croce, era consapevole. E così noi dobbiamo essere consapevoli, no? Delle nostre debolezze. Non possiamo imparare la memoria, la lezione a memoria, senza averla acquisita, assimilata, perché se no non sapremo mai nulla. Invece tu, caro fratello, cara sorella, io tu, quando dico tu, naturalmente tu ci sono io, è pure dall'altra parte, non è che io sono di qua. Quindi io dico, invece tu devi essere preparato sempre perché non sai quando il tuo Signore. Non sai, dice state attenti, ce lo dice spesso e volentieri, siate coi fianchi pronti, perché voi non sapete né l'ora né il giorno che il Signore viene. Amen.
Amen. Amen.